Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host, parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+. Ciao! In questa puntata di Sorella parleremo di disabilità e sessualità. Come oggi c'è Silvia Lisena. Silvia, ti va di presentarti a chi ci ascolta?
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Grazie per l'invito. Io sono Silvia Lisena, ho quasi 30 anni, vivo in provincia di Milano e sono un'insegnante di lettere e di educazione civica in una scuola media, scrittrice, consigliera comunale e attivista per i diritti delle donne con disabilità.
Come sempre qui a Sorella cerchiamo di dare le definizioni e il linguaggio per parlare del tema dell'episodio. Dunque, innanzitutto vorrei chiedere cosa significa disabilità e che linguaggio bisogna usare quando parliamo delle persone che sono all'interno di questa comunità?
Allora, premetto che quello che dico è la mia opinione, il mio punto di vista, perché anche all'interno degli attivisti, della comunità di persone con disabilità c'è, diciamo, una sorta di dibattito di carattere linguistico su questo, perché c'è la parte che sostiene che si possa dire persone disabili e la parte che sostiene che si debba dire persone con disabilità, quindi non c'è ancora un'opinione netta. Allora, dal mio punto di vista posso dire quella che è la mia esperienza. Io qualche anno fa con il giornalista Claudio Arrigoni avevo partecipato a un'iniziativa in un centro estivo di un paese in provincia di Milano riguardante appunto lo sport paralimpico. A questi bambini avevamo parlato di disabilità, di come approcciarsi alla disabilità e poi appunto avevamo simulato alcuni sport paralimpici per far provare loro questa esperienza. E appunto nel corso della prima parte c'eravamo soffermati sul linguaggio da usare, come appunto definire, quindi parliamo di definizioni. E io e lui avevamo concordato che la terminologia corretta, almeno secondo noi corretta, fosse persone con disabilità, perché poneva l'enfasi sulla parola persone. Quindi se io dico persona con disabilità, ti sto considerando come una persona innanzitutto che ha una disabilità, e dopo tanti anni ancora adesso sento di poter concordare con questa terminologia, più che altro perché se noi pensiamo, diciamo anche banalmente persona con occhiali, mentre se dicessimo persona occhialuta, a parte che è un'espressione che non si usa di solito, ma se noi appunto parliamo di persona occhialuta, magari in una sorta di rappresentazione mentale viene prima in mente gli occhiali e poi la persona, mentre invece persona con occhiali potrebbe venire in mente prima la persona e poi gli occhiali, quindi anche qua si darebbe più enfasi al carattere di persona rispetto alla sua caratteristica che verrebbe poi in secondo piano. Di qui la risposta alla domanda che cos'è la disabilità. E appunto mi sento di dire, almeno anche qua secondo il mio punto di vista, che sia una condizione, con nient'altro che una condizione, e questo appunto porta alla mia personale visione della disabilità come appunto una condizione, quindi come un dato di fatto anche per la mia storia personale, quindi nient'altro che questo.
Capisco. Parliamo della disabilità e delle disabilità, nel senso che penso sia importante porre l'attenzione sul fatto che non tutte le persone hanno la stessa esperienza, lo stesso corpo, la stessa vita. Oggi sei qui ospite per raccontarci il tuo punto di vista e la tua storia. Dunque, ti va di raccontarci la tua esperienza con la disabilità?
Allora, io ho una disabilità motoria, ce l'ho dalla nascita, ho una patologia neurologica rara, infatti non ha neanche un nome, non si sa ancora l'origine, quindi sconosciuta al 100%. Quindi per questo, come dicevo prima, la disabilità per me è una condizione, è un dato di fatto, è qualcosa con cui ho convissuto, ma perché è sempre stata la mia realtà, appunto dagli albori della mia vita. È una convivenza che sicuramente non è facile, ha i suoi alti, ha i suoi bassi, cerco di trovare insomma un equilibrio tra tutti questi momenti di up e momenti di down, perché ovviamente ho fatto e sto facendo un percorso di autoaccettazione enorme del mio corpo, della non conformità del mio corpo e quindi delle difficoltà che posso avere, per esempio, in ambito relazionale, in ambito sociale, in senso più lato, per non parlare ovviamente di molti altri ambiti, quindi spostandoci sul tema mobilità, per esempio. Quindi non è un rapporto facile sicuramente. Però è un rapporto che comunque mi permette dall'altro lato di scoprire cose di me e scoprire veramente un mondo ricco, un mondo vario, un mondo dove posso esprimere e dare, offrire il mio contributo, che è quello appunto dell'attivismo che ormai, come ho detto all'inizio, dal 2014 faccio parte del gruppo Donne Wilm, che si occupa proprio di promozione e di sensibilizzazione della disabilità al femminile in chiave inclusiva e intersezionale, e quindi questo, diciamo, occupa gran parte del mio tempo libero ed è anche uno stimolo continuo.
Ovviamente qui a Sorella, come sempre, parliamo soprattutto di amore, relazioni e sessualità. Quando entriamo in relazione con il mondo che ci circonda e con le altre persone, lo facciamo anche attraverso il nostro corpo. La sessualità è dunque anche sensualità e sensorialità. Ed è esperienza fisica. Il corpo è un aspetto fondamentale della sessualità per molte persone. Inizierei quindi con il domandarti: ci sono stereotipi, pregiudizi o falsi miti che riguardano la sessualità delle persone con disabilità?
Direi che il primo grande stereotipo che riguarda la sessualità delle persone con disabilità è la desessualizzazione. Le persone con disabilità vengono visti come angeli asessuati, quindi persone che assolutamente non possono avere un ruolo all'interno di una relazione a tutto tondo, quindi che contempli anche l'aspetto della sessualità, che non possano avere quindi rapporti sessuali di qualsiasi tipo. Insomma, è un mondo da cui le persone con disabilità spesso e volentieri nell'immaginario ancora in me spesso troppo comune, vengono appunto emarginate e escluse totalmente. Tra l'altro mi sento di dire che esiste anche una sorta di discrimine di genere, nel senso che dobbiamo fare una differenza tra uomini con disabilità e donne con disabilità in questo ambito, perché recentemente si sta discutendo molto del tema dell'assistenza sessuale, quindi questa figura che dovrebbe aiutare le persone con disabilità a prendere confidenza con il proprio corpo, quindi a esplorare la loro dimensione di intimità, ma diciamo che per come è stata presentata e per come sta venendo presentata tuttora, almeno a mio parere, sembra che, pur non dicendolo esplicitamente, sembra che però si rivolga per una buona parte al mondo degli uomini con disabilità. Quindi quello che dice di voler proporre, questa figura che viene spesso vista nell'immaginario appunto anche delle persone che che hanno elaborato appunto questo progetto è donna, è una figura essenzialmente donna. Ecco, sembra che l'assistenza sessuale sembra che sia appaia come una prerogativa degli uomini con disabilità. Ripeto, almeno questa è l'impressione che sta dando anche per come viene comunicata, per le persone che la comunicano, che sono in gran parte uomini con disabilità. E, ma appunto, a parte questo fenomeno, comunque generalmente ho avuto anche delle dimostrazioni abbastanza concrete di ciò. Generalmente sembra che la donna con disabilità venga ancora di più esclusa dall'ambito della sessualità, quindi sembra che una donna con disabilità non venga vista come appunto una donna, quindi come una figura di sesso femminile che quindi potenzialmente possa essere e soprattutto possa essere parte attiva di un rapporto sessuale. Sembra che l'idea appunto che una donna con disabilità possa fare sesso sia un'idea veramente ancora troppo lontana, ancora troppo strana, un'idea che spesso e volentieri dà luogo a appunto una serie di imbarazzi. Ma come, esiste anche questo? Come anche le donne con disabilità possono fare sesso? Questa, ecco, è la domanda non mai esplicitata, però insomma sottesa o comunicata in altro modo. Quindi sì, c'è anche questo discrimine, quindi le donne con disabilità fanno ancora più fatica a far passare questo messaggio.
Quindi sembra che sia, tra le varie cose, anche un problema di rappresentazione e un problema, come in tanti altri ambiti, di doppio standard. Farei un attimo un passo indietro, perché quando parliamo di rappresentazione molto spesso parliamo anche della rappresentazione che c'è all'interno dell'educazione sessuale. Quindi volevo chiederti, tu personalmente hai ricevuto un'educazione sessuale formale a scuola o in famiglia? E se sì, in qualche modo si è parlato anche dell'aspetto della disabilità, quindi c'era questa rappresentazione?
Allora, quando ero studentessa si è parlato di educazione sessuale perché una mia professoressa aveva affrontato questo modulo nella sua materia. Non era un programma di educazione sessuale che contemplava la dimensione della disabilità, perché allora, ancora adesso, c'è molta difficoltà a parlare di questo o anche solo a pensare di dedicare appunto tempo o di comunque organizzare un programma che sia totalmente inclusive, che quindi tocchi anche questo ambito. O molto semplicemente si dà per scontato che appunto si pensi che la sessualità sia un diritto di tutti, quando in realtà non è così, ci sono delle problematiche dietro e forse è il caso che venisse, ecco, affrontato o che venisse ribadito che la sessualità è un diritto proprio di tutti, anzi di tutte.
Sì, parlando poi nello specifico dell'educazione fatta a scuola, possiamo dire che è fatta raramente, e dico raramente perché volevo ricordare che non è tuttora una parte obbligatoria dei programmi scolastici ministeriali. Visto che ci hai detto che a scuola ci lavori, perché sei professoressa, dunque sei in questo mondo, volevo chiederti, ad oggi secondo te l'educazione sessuale è diventata nel corso del tempo più inclusiva e non discriminatoria? E secondo te cosa si potrebbe fare per rendere l'educazione sessuale che si fa più completa?
Allora, secondo me ci vorrebbe un buon lavoro di organizzazione dietro, innanzitutto. Ad oggi, almeno nel luogo in cui insegno, è comunque una scelta dei docenti, nel senso è una cosa che sarebbe comunque opportuno fare, ma non c'è ancora una vera e propria obbligatorietà su questo. Quindi sono i docenti, insomma, che scelgono come impostare questa parte appunto di programma. È una cosa che solitamente viene gestita molto dagli insegnanti di scienze, perché la loro materia è la più toccata. Però ecco, può essere gestita ovviamente anche da altri insegnanti che se la sentissero. Personalmente io, che comunque insegno educazione civica, credo e sto impostando un modulo del mio programma che riguarda anche l'educazione sessuale, proprio perché la sessualità è e deve essere, come dicevo prima, un diritto di tutti. Quindi secondo me un'educazione sessuale inclusiva è un'educazione culturale innanzitutto. Educare vuol dire anche appunto aprire una finestra sul mondo, quindi anche sulle diverse varietà appunto di identità sessuale e di orientamento sessuale che esistono. Presentarle appunto come dato di fatto, come cose che esistono, anche perché non dimentichiamo che sono cose che comunque i ragazzi apprendono spesso e volentieri sul web, navigando, incappano anche in alcune terminologie. E un buon programma di educazione sessuale inclusiva deve essere, a mio parere, un programma che cerchi appunto di, come dire, tracciare un po' una strada in mezzo a questo mare magnum di terminologie, ripeto, in cui i ragazzi si imbattono, perché ormai hanno accesso a tutto e spesso apprendono i contenuti anche in modo sbagliato, ovviamente non per colpa loro, ma perché appunto essendo giovani, io mi insegno in una scuola media, ovviamente non hanno ancora una conoscenza abbastanza ampia, e quindi a questo servono, secondo me, gli insegnanti, a questo serve un programma di educazione sessuale veramente inclusivo, a far aprire gli occhi sul mondo, presentando le diverse sfumature di realtà, ovviamente senza dire come in tutte le cose, cosa è giusto, cosa è sbagliato, anche perché è poco funzionale in questo ambito, ma appunto cercare di appunto spianare un attimino la strada e presentare, dare un quadro, ecco, del fenomeno in modo il più completo possibile.
Un altro aspetto che riguarda la sessualità è la salute sessuale, che in senso ampio comprende sia il vivere una sessualità libera, senza obblighi, restrizioni e con l'obiettivo di raggiungere e mantenere il benessere psicofisico, ma anche fare test, prevenzione, contraccezione e cura. In questo sono fondamentali alcune figure professionali medico-sanitarie. Per la tua esperienza, le figure sanitarie hanno sufficienti informazioni quando si tratta della sessualità di persone disabili? Hai avuto esperienze di discriminazione in questo ambito?
Per la mia esperienza, no, non hanno sufficienti informazioni sulle persone con disabilità, perché appunto emerge il problema dell'accessibilità, per esempio, degli ambulatori ginecologici per le donne con disabilità. Infatti il gruppo donne WILM sta portando avanti un'indagine in questo senso, che si svolge su un doppio binario, appunto: da una parte un questionario agli ambulatori ginecologici per verificare la loro accessibilità, che riguarda anche banalmente non soltanto la presenza assenza di barriere architettoniche, ma anche per esempio il sollevatore, quindi quel macchinario, quel congegno che permette di appunto sollevare persone con disabilità e di metterle per esempio sul lettino per effettuare la visita. Banalmente, anche se uno studio, se un ambulatorio non ha quello, vuol dire che comunque non è accessibile, o almeno non alle persone con disabilità che hanno anche quella l'esigenza, insomma, di averlo. Questo appunto va di pari passo con la consapevolezza dell'importanza della salute salute sessuale da parte della donna con disabilità, perché ovviamente la donna con disabilità che riesce a effettuare visite, controlli ginecologici, appunto tutti i controlli del caso, è una donna con disabilità che è consapevole dell'importanza della propria salute sessuale e insomma se ne vuole prendere cura. Quindi anche questo, il concetto di prendersene cura, è un concetto che viene in qualche modo promosso anche da una risposta da parte della società, da parte appunto degli ambulatori, da parte delle figure medico-sanitarie che appunto essendo ricevendo una formazione e agendo dal punto di vista delle barriere architettoniche di tutti i vari ausili favoriscono questo meccanismo e quindi dimostrano anche di accogliere, di sapersi prendere cura, di saper accogliere, di saper anche aiutare e incentivare le donne con disabilità a prendere consapevolezza, dare valore appunto alla propria salute sessuale. Quindi un meccanismo che va fatto in totale sinergia e che deve ancora appunto prendere piede, ma insomma ci si sta lavorando perché alcuni traguardi sono stati raggiunti.
Beh, molto molto bello sentirti dire quest'ultima parte riguardo ai traguardi raggiunti. Un altro aspetto che penso sia interessante è quello degli ausili per la sessualità. In realtà io non mi ero mai fermata a ragionare su questo prima di scrivere la puntata, devo ammetterlo, ma penso che ci siano anche alcuni strumenti, come ad esempio sex toys, che non sono necessariamente adatti a tutte e tutti, perché forse il loro design nasce prendendo in considerazione dei corpi conformi, quindi dei corpi che non hanno disabilità. Su questo, pensi che ci siano dei miglioramenti che si possono fare?
Sì, assolutamente sì, anche se ovviamente non si arriverà mai al sex toys perfetto per ogni singola tipologia di corpo non conforme, perché ovviamente sarebbe un lavoro molto minuzioso, molto personalizzato. Tuttavia, anche solo, come hai detto tu, prendere in considerazione l'idea che esistono corpi non conformi e comunque a livello generale avere un'idea e quindi progettare un sex toy che possa soddisfare appunto tutte le esigenze sarebbe comunque un passo molto auspicabile. Quindi credo che si possano fare dei miglioramenti, degli sviluppi in questo ambito, anche perché ormai la tecnologia su più fronti sta avanzando. Secondo me la cosa fondamentale è comunque cercare il supporto e la collaborazione di persone con disabilità, di donne, di uomini con disabilità, perché ovviamente sono i primi, come dire, a vivere questa dimensione, ad avere certe esigenze e quindi a poter dare delle dritte, ecco, che non il mio auspicio, il mio augurio è appunto che non si cada nell'errore, come spesso succede in altri ambiti, di fare le cose senza interpellare di fare le cose sulla disabilità senza interpellare le persone con disabilità. Ecco, sarebbe un po' un controsenso, un paradosso. Quindi cercare collaborazione sempre e comunque, tra l'altro, con uomini e donne con disabilità e anche con diverse disabilità, anche per avere una panoramica il più completa possibile delle varie esigenze.
Assolutamente, ci sono stati alcuni casi sia nell'ambito del design che anche nell'ambito della rappresentazione mediatica in cui c'è stata la collaborazione di consulenti, devo dire almeno da fuori, da persona senza disabilità, che la differenza si vede, quindi contattate questi consulenti e è bene che ci si avvalga della loro collaborazione. Ora però vorrei parlare di un altro argomento, un argomento di cui cui io onestamente non conoscevo nulla prima di conoscere Silvia, che mi ha poi informata fornendomi anche del materiale al riguardo. Parliamo di un aspetto che può essere anche doloroso, decisamente discriminatorio, che riguarda l'ambito della sessualità delle persone con disabilità. L'abbiamo già accennato un po', il discorso del fingere che la vita sessuale di una persona con disabilità non esista e che le necessità specifiche non ci siano, e anche quindi pensare e comportarsi come se queste persone non abbiano diritto al benessere sessuale, che tra l'altro è un diritto sancito da linee guida dell'OMS. Tutto questo a volte sfocia nella sterilizzazione forzata. Silvia, ti va di parlarci un po' di questo argomento, raccontandoci cosa accade e perché?
Certo, allora, la sterilizzazione forzata è definita come una pratica irreversibile e invasiva per cui una persona viene costretta a sottoporsi all'operazione di sterilizzazione. Uso il termine costretta perché appunto molto spesso capita che la persona non è a conoscenza, oppure la persona non ha dato esplicito consenso alla pratica, o la persona l'ha espressamente rifiutata e appunto viene costretta lo stesso a sottoporsi a questo tipo di operazione nonostante il suo rifiuto, oppure quando capita che questa operazione avvenga, quindi venga fatta in assenza di un rischio grave e accertato per la salute e la vita della persona, quindi quanto non è espressamente necessaria. Questo è un fenomeno anche direi abbastanza recente che nasce nel secolo scorso, nasce principalmente negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati il paese pioniere appunto di questo fenomeno, poi però si è diffuso anche in Europa. In Europa appunto all'epoca erano diffusi i programmi di eugenetica, quindi tutti quei programmi, azioni di appunto per bloccare la riproduzione delle persone considerate portatrici di difetti genetici o che comunque risultassero essere un ostacolo per la proliferazione di una cosiddetta razza perfetta. Quindi parliamo di poveri, di rom, di sieropositivi, di persone con disturbi mentali, di ebrei, di indigeni e anche di persone con disabilità. Qual è la situazione al momento attuale? Al momento attuale, come ha rilevato il Forum Europeo della Disabilità lo scorso agosto, vediamo che per esempio ancora 14 paesi consentono alcune forme di sterilizzazione delle donne con disabilità. In alcuni di questi paesi addirittura si verifica che una persona, una terza persona, quindi una persona esterna, possa consentire alla sterilizzazione della persona con disabilità per suo conto. Solo 9 paesi considerano esplicitamente la sterilizzazione forzata come un reato. Alcuni paesi autorizzano la sterilizzazione forzata solo sulle persone con disabilità, quindi sulle altre persone è reato, ma sulle persone con disabilità è concessa secondo alcuni paesi. 3 paesi autorizzano la sterilizzazione forzata di minori e invece 3 paesi indicano l'uso della contraccezione o della sterilizzazione come requisito per l'accesso agli istituti residenziali. Quindi se vuoi accedere a questo istituto devi sottoporti a questa operazione, quindi quasi nota il carattere di costrizione. E molto spesso le ragioni che sono a sostegno della sterilizzazione forzata e che quindi sono a sostegno delle ragioni della sterilizzazione forzata su persone, in particolar modo su donne con disabilità, riguardano il fatto, l'idea che la donna con disabilità sia vista come una donna non capace, non in grado di prendersi cura di un bambino, di avere una famiglia, una persona che magari deve essere anche protetta protetta dagli abusi sessuali. E tra l'altro qua voglio anche notare, quasi nota, come ancora una volta non si prendono misure contro i potenziali aguzzini, ma si prendono misure appunto per fare il finto interesse delle vittime, ecco, cosa non giusta. E attualmente, appunto, visto che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha al suo interno degli specifici articoli che appunto vietano, sono contrari appunto a una pratica del genere, e addirittura giudica sui diritti delle persone con disabilità, giudica la sterilizzazione forzata come un crimine contro l'umanità. E a tutela delle persone con disabilità, quindi, che cosa si può fare? Per esempio, alcuni strumenti che si possono adottare possono essere, per esempio, un esame del consenso delle persone interessate prima della loro sterilizzazione, oppure l'introduzione di un requisito legale che informi espressamente le persone interessate sulla loro sterilizzazione, oppure la limitazione della sterilizzazione forzata a casi specifici, quindi quando effettivamente la gravidanza rischio o ci fosse rischio di morte o di danni per permanenti, quindi limitare la sterilizzazione a questi casi specifici e appunto necessari. Il problema qual è? Il problema è che non c'è ancora adesso, c'è una grande mancanza di dati che impedisce di fare una panoramica esatta della situazione, e quindi a questo livello bisognerebbe agire anche non solo a livello legislativo ma anche a livello formativo. Cioè, un'altra mossa funzionale potrebbe essere, per esempio, l'avvio e la diffusione di politiche di formazione sugli aspetti della vita sessuale e riproduttiva delle donne con disabilità, che possa in qualche modo contribuire a restituire dignità, tanto valore alla loro duplice dimensione di donna e di persona con disabilità.
Grazie veramente per averci fatto una panoramica su questo fenomeno, perché penso che, come me, moltissime persone non ne sanno nulla ed è assolutamente importante parlarne. E dunque, per chiarire, ad oggi qual è la situazione in Italia riguardo a questo? C'è una legge specifica?
Allora, l'Italia è uno di quei paesi che soltanto in casi estremi utilizzerebbe la pratica della sterilizzazione forzata, quindi è un po' in una posizione borderline, nel senso che non lo autorizza esplicitamente ma neanche lo vieta, lo riserva, ecco, a casi necessari. E anche qua bisognerebbe veramente lavorare su questa cosa, come su altre cose che riguardano le persone con disabilità, in particolar modo le donne con disabilità, ma ci vorrebbe un'altra puntata del podcast per parlarne.
Beh, nel caso sei sempre la benvenuta, ovviamente. Comunque, io ti ringrazio per tutti questi spunti interessanti e per le informazioni che ci hai dato. Siamo arrivate alla fine di questo episodio, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui. Come ultimissima cosa ti volevo chiedere, per chi volesse seguirti, su che piattaforme social possiamo trovarti?
Allora, c'è il mio profilo Instagram, silvia.lisena, che è pubblico e che ha molte storie in evidenza che riguardano le tematiche di cui mi occupo, quindi tutto il mio attivismo, i temi caldi su cui al momento sto dibattendo e che sto portando avanti. C'è qualcosa anche sulla mia attività di scrittrice, ci sono tutti i libri che ho scritto personalmente e a cui le antologie a cui ho contribuito, insomma è una vetrina che mostra un po' tutto di me a livello professionale. Oppure io ho un profilo Facebook, appunto Silvia Lisena, profilo LinkedIn ovviamente consiglio di visitare il sito del gruppo Tanne Wildm e anche la relativa pagina Facebook Gruppo Tanne Wildm, perché è una miniera di informazioni sui temi di cui abbiamo parlato e perché ci sono tanti articoli e tante iniziative sempre nuove, sempre interessanti in tema di donne con disabilità. Quindi, se volete informarvi sull'argomento, questo è un altro canale molto valido.
Perfetto, e come sempre avete tutti i link nella descrizione a questo episodio. Bene, grazie, grazie Silvia e ci sentiamo al prossimo episodio.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Ciao.